Aprire la parola del Signore in Proverbi al capitolo 2. Proverbi capitolo 2. La pagina per chi usa la nuova riveduta è la 627. Proverbi, libro dei Proverbi, capitolo 2, pagina 627. Abbassiamo il nostro capo. Signore, adesso noi ci esponiamo all'ascolto della tua parola. Vorremmo, Signore, che la tua parola possa essere annunciata con franchezza, con potenza, con fedeltà. E ti chiediamo, Signore, che il nostro ascolto possa essere attento e recettivo. Signore, assistici per la potenza del tuo Santo Spirito e fa che la croce del Signore Gesù Cristo sia l'unica cosa che ci guida. Nel nome di Gesù, noi ti chiediamo questo. Amen.
Amen.
Pagina 627.
Figlio mio, se ricevi le mie parole e osservi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Il Signore, infatti, dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità, allo scopo di proteggere i sentieri della giustizia e di custodire la via dei suoi fedeli. Allora comprenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine, tutte le vie del bene, perché la saggezza ti entrerà nella mente, la scienza sarà la delizia del tuo cuore, la riflessione veglierà su di te, l'intelligenza ti proteggerà. Essa ti scamperà così dalla via malvagia, dalla gente che parla di cose perverse, da quelli che lasciano i sentieri della rettitudine per camminare nella via delle tenebre, che godono a fare il male e si compiacciono delle perversità del malvagio, che seguono sentieri contorti e percorrono vie tortuose. Ti salverà dalla donna adultera, dalla infedele che usa parole seducenti, che ha abbandonato il compagno della sua gioventù e ha dimenticato il patto del suo Dio. Infatti la sua casa pende verso la morte e i suoi sentieri conducono ai defunti. Nessuno di quelli che vanno da lei ne ritorna, nessuno riprende i sentieri della vita. Così camminerai per la via dei buoni e rimarrai nei sentieri dei giusti. Gli uomini retti, infatti, abiteranno la terra, quelli che sono integri vi rimarranno, ma gli empi saranno sterminati dalla terra, gli sleali ne saranno estirpati.
Stiamo percorrendo una serie, e la serie è Cosa significa essere santi nel XXI secolo. E oggi veniamo a confrontarci con un tema importante che è questo. Essere santi, cioè appartenere a Dio nel XXI secolo, significa essenzialmente vivere con saggezza. Cioè, una caratteristica importante della santità per i figli di Dio oggi è quello di vivere, di abbracciare questa dimensione della saggezza, della sapienza. Ora, fatemi subito dire che ci sono, come dire, alcune alternative a questa possibilità che la Bibbia ci pone. La prima alternativa, invece, di vivere nelle vie della saggezza, la prima alternativa che si trova facilmente nei nostri circoli e non solo, è, come dire, più comoda, più entusiasmante da un lato, è la via del misticismo. È la prima alternativa che un po' esercita un certo fascino. Per cui si pensa che la santità, che l'impegno con il Signore, che la dedicazione a Dio sia coincidente coincidente con una forma, diciamo così, di emozionalità eccessiva, forte, mistica, per cui penso che tutti abbiamo da fare con persone che vivono, che cercano questo, di andare in un sentiero di questo tipo, si acquisisce un linguaggio particolare, anche le nostre gesta sono molto, come dire, tra virgolette, di un certo tipo, sembra che ci sia questa una forte propensione verso il cielo fatta da linguaggi, gesta, azioni e interessi di un certo tipo, però come il fuoco, come dire, che accende la paglia, spesso questa forma, questo interesse così acceso, così forte, così mistico, ahimè, ai noi, dopo un po' penso che abbiamo tutti una, come dire, delle indicazioni in questa direzione, vanno a scemare, calano e ci si riduce soltanto con la cenere. La prima, come dire, alternativa a vivere la saggezza è la via mistica. Ci sono anche, come dire, ci sono chiese, movimenti, no, che si impegnano, che si dedicano, per carità, magari con intenzioni buone, no, a percorrere la via della santità in questa direzione, non che la spiritualità sia una cosa malvagia, non che la proiezione verso il cielo sia una cosa da non ricercare, no, ma con un atteggiamento di vita, no, che si mette in discussione. La seconda alternativa alla via della saggezza, che si incontra anche, diciamo così, sia nei nostri circoli sia nelle chiese, è la via della, come dire, del pragmatismo efficientista, del management spirituale, per cui non importa più tanto la fedeltà ai principi, non importa più tanto, come dire, questo slancio verso il cielo, quello che importa è l'efficienza, la concretezza, il raggiungere alcuni risultati a tutti i costi, per cui si costruiscono incontri, si fanno delle scelte, il linguaggio è quasi simile a quello che si ritrova in un'azienda, l'importante è raggiungere degli obiettivi, dei fare risultati. Ora queste due strategie, una, come dire, una strategia iper spirituale, l'altra strategia iper terrena, sono, diciamo così, le trappole che spesso conquistano l'interesse e lo stile di vita del figlio di Dio. Siamo facilmente presi, intrappolati da queste due vie. Potremmo fare anche una lettura della geografia della fede oggi, no? come dire, che si distribuisce in base a queste due coordinate. Però c'è di più. Entrambe queste due alternative non sono le alternative bibliche. L'alternativa biblica è sia spirituale, come dire, sia uno slancio per la spiritualità, per la passione, per le cose che appartengono a Dio, anche per un'emozione sana, e sia ha una concretezza molto forte. Come si chiama questa intersezione di due vie? Si chiama saggezza. E io oggi vorrei guardare questo tema assieme a voi, partendo da un libro che per eccellenza parla della saggezza, parla della sapienza, il libro dei Proverbi. Arrivati a questo libro, è un libro che secondo me conosciamo solo in parte, anche se lo frequentiamo molto. Io penso che sia un libro molto frequentato, forse per alcuni è il più frequentato di tutti, perché ha un certo fascino, sentenze di un certo tipo, efficaci, che vanno direttamente al punto, non lascia spazio all'ambiguità. È un libro che ha un certo fascino, però ci sono due lezioni che io ho imparato leggendo questo libro e che vorrei condividere con voi. Due punti che secondo me sono importanti prima di affrontare il tema della saggezza come motore della santità nel XXI secolo. Il primo punto che ho imparato guardando questo libro è che questo libro fa senso, ha significato, soltanto se noi lo guardiamo nella sua complessità, nella sua globalità. Cioè, il modo di leggere questo libro, prendendone un pezzo, in modo, come dire, quasi a caso, in modo random, e poi guardando cosa dice qualche altro versetto da qualche altra parte, è un modo, secondo me, non molto sano per la comprensione di questo libro. Il libro va preso nella sua globalità, perché in questo libro viene, in pratica, sapete cos'è il messaggio centrale del libro? È questo, che la via del giusto, la via del Signore, no, le vie di Dio, come dire, sono le vie che danno vita, vittoria, che danno benessere. Questo è il messaggio che sta al centro di questo libro. Però subito, subito accanto a questo messaggio c'è un'altra cosa che viene fuori, che a volte però ci sono delle eccezioni. Per cui si incontrano diversi versi che ci dicono fai questo, non parlare con lo stolto perché, il versetto dopo, subito dopo, ti dice invece parla con lo stolto. Per cui se noi guardiamo il libro, come dire, a piccoli pezzi, facilmente siamo intrappolati dalle apparenti contraddizioni e non va bene. Quindi prima lezione, quando leggi questo libro, leggilo nella sua globalità, non lo prendere in modo così, in modo semplicistico. Esempio, no? Il libro parla, facciamo un esempio pratico, il libro parla dal 10 al 15, parla dell'opportunità che ci sia qualcuno che si impegni a lavorare per il proprio benessere dei suoi cari, e dice qui il giusto fa questo, il giusto non è una persona pigra, è una persona che si impegna a lavorare per il benessere dei suoi, però dal 16 in poi ci sono delle eccezioni, perché può esserci anche che una persona giusta, non empia, che si impegna per la cura dei suoi, non riesce. Come dire, le circostanze della vita a volte sono tali che producono dei fallimenti. Quindi, prima lezione, importante, guardiamo questo libro, ma guardiamolo nel suo insieme, non in modo saltuario, non come si fa con le sentenze magiche, oppure quasi. Il libro va letto dall'inizio alla fine. Seconda lezione che ho imparato leggendo questo libro, che penso sia importante, che questo libro non è un libro che si legge da soli, questo non è un libro per solitari. L'uso di questo libro, quando il libro è stato scritto, sapete perché? Il libro è stato scritto come manuale che accompagnava la formazione dei giovani discepoli in un contesto comunitario. Figlio mio, quante volte c'è questa frase che si ritrova nel libro? Questo libro non è soltanto, come dire, il desiderio di un padre preoccupato per il futuro e per il destino del proprio figlio, è il contesto nella quale è stato scritto questo libro, che tale c'era una comunità di uomini e donne, di uomini in questo caso, che si mettevano in gioco per imparare le vie del Signore e volevano farlo assieme. Non è un libro per individualisti. Io non posso leggere, o anzi posso farlo, ma ne perdo molta della sua, come dire, efficacia e sfida, se penso che questo libro coltivi soltanto la mia individualità. È un libro che si studia assieme. Questo libro è una piattaforma per la vita comunitaria, perché c'è qualcuno che insegna e c'è qualcuno che impara, e si impara assieme, no, per crescere nelle vie di Dio. Non è un libro per gonfiare il nostro ego. Bene, questo è un, vorrei, come dire, queste vorrei, sono le cose che ho imparato leggendo questo libro e che ci tengo, come dire, a dirlo. Ora guardate un po' due cose sullo stile prima di andare direttamente al tema. Beh, lo stile, come dire, lo stile di questo libro è molto speciale. Perché, allora, ci sono, a differenza della legge di Dio, dove ci sono delle indicazioni chiare, fai una cosa, non la fare, questo libro mira a costruire in ognuno di noi un carattere, una personalità, uno stile di vita. Non ci sono delle regole specifiche che vanno, come dire, obbedite come si fa nei comandamenti. Ma lo scopo di questo libro è, io vorrei che ognuno di noi sviluppasse uno stile di vita saggio, sapiente, caratterizzato dal timore del Signore. Ora, è un po' come le indicazioni della strada. No, ci sono alcune indicazioni che vi dicono in modo chiaro cose da fare o cose da non fare, no? No, ci sono però altre indicazioni che sono molto generali, no? E questo libro vi dà delle indicazioni molto, molto, come dire, vaghe, molto generali. Guidate la vostra vita con prudenza. Non vi dà il dettaglio specifico della cosa da fare spesso, ma vi dice soltanto sviluppa uno stile di vita che sia saggio. Questo stare attento alle indicazioni di massima è importante per noi oggi. Sapete, io non so se qualcuno di voi scia, io no, Però so una cosa, che tu puoi fare diverse cose quando sci, anche nei confini, nel rispettare le regole che ci sono. Puoi divertirti, puoi fare delle variazioni di vario tipo. Una cosa molto rischiosa però è il fuoripista. Perché il fuoripista in pratica mette in gioco delle responsabilità e dei rischi che prima non c'erano. Allora io vorrei che noi guardassimo a questo libro come a un avvertimento molto chiaro e netto. Attenzione ai fuoripista nella vita cristiana. Evitiamo di andare in territori dove ci sono rischi di grandi valanghe o minacce molto forti per la tua vita spirituale. Evita il fuoripista, evitalo ad ogni costo, stai nelle indicazioni generali. Non andare oltre. Esempio, nella legge di Dio è scritto non commettere un adulterio, vero? Qua invece, se voi guardate alla fine di questo libro, al capitolo 31, va oltre e ci dice invece di non commettere soltanto adulterio, onora tua moglie, fai in modo che tua moglie sia valorizzata il più possibile. La legge di Dio ci dice non rubare, invece qua al 22 versetto 9 ci dice no, non solo non rubare, ma sii generoso con i poveri, cioè dai i tuoi beni a chi ne ha bisogno. La legge di Dio ci dice non testimoniare il falso, qui invece ci dice al 10 versetto 12 invece fai di tutto per proteggere la reputazione dell'altro, impegnati non soltanto per non dire falso ma per fare di più. Il saggio, amici, io vorrei, questa è una definizione che vorrei che conservassimo nel nostro cuore. Il saggio è una persona integra. Il saggio è un termine correlativo a quello del giusto. Il saggio, sapete chi è? La persona saggia è una persona che per avvantaggiare la comunità svantaggia se stesso. La persona saggia è la persona che per il beneficio degli altri, per il benessere altrui, si mette in gioco il proprio benessere. E questa è una dimensione molto chiara in tutto il libro. L'empio, invece, la persona empia, perché in questo libro c'è sempre la contrapposizione con l'empio, la persona empia, invece, sapete chi è? È la persona che per beneficiare la propria vita o se stesso, no, danneggia la comunità. Lo posso ripetere perché penso sia il fondamento della comprensione. L'empio è chi danneggia gli altri per avvantaggiare se stesso. Il saggio o il giusto è chi avvantaggia gli altri pur danneggiando se stesso. Cari amici, cari fratelli, c'è bisogno di cristiani saggi che vivano in questo modo, con questa radicalità. Ma andiamo al nostro testo. In Proverbi 2 ci viene data la via, ci viene offerta una via della saggezza. Guardiamo quattro tappe questa mattina, quattro punti. Il primo, i primi quattro versi ci parla delle condizioni della saggezza. Dal versetto 5 al versetto 11 ci parla delle conseguenze della saggezza. Poi dal versetto 12 al 20, al versetto 20 della minaccia, delle minacce che ci sono per una vita saggia, nei confronti di una vita saggia, e poi c'è la conclusione, versetto 20 e versetto 22. Le condizioni, primo punto, quali sono le condizioni per vivere una vita saggia? Beh, ce ne sono alcune molto, molto semplici, guardate con me, versetto 1. Figlio mio, se ricevi le mie parole e serbi con cura i miei comandamenti. Il padre è qui, è una persona esperta, che ha alle sue spalle una tradizione solida e si mette in gioco nei confronti di suo figlio. Quello che lui vuole insegnare deve essere ascoltato e rispettato. Però guardate questo padre, questo formatore, questo educatore, pur essendo in una posizione di vertice, è una persona che non è autoritaria. Tant'è che implora, incoraggia il figlio ad apprendere. Evita di essere autoritario, evita di essere manipolatore, evita di imporre delle cose. Non vuole che suo figlio sia un recipiente passivo delle sue verità. non vuole imporre uno schema che lui ha già in testa. È una persona che vuole valorizzare il suo figlio. E lo vuole fare implorandolo il più possibile. Caro figlio, tu non puoi vivere in modo passivo. Tu non sei una lavagna da riempire, no, piuttosto io che devo darti questa sapienza, che devo informarti, devo essere un facilitatore. Devo fare in modo che tu possa attivarti per arrivare con me alla sapienza. Cari amici, è una guida indiretta, non è una guida diretta. La sua vita, la vita del formatore, la vita del padre è talmente chiara come esempio che suscita l'interesse del figlio, e il figlio stesso vuole seguire questo modello al di là dell'imposizione o delle frasi che il padre può dire. È il principio fondamentale. E l'obiettivo fondamentale è proprio questo. Cioè arrivare a coinvolgere le persone in questo modo. Cari amici, le chiese cristiane nella storia hanno sofferto spesso perché questa semplice verità non è stata capita. Ci sono alcuni modelli che sono venuti fuori e spesso c'è un modello di tipo top down, no, che si pensa che sia la stessa cosa del modello biblico. Non lo è. Noi abbiamo bisogno oggi come oggi di leader, di uomini e donne che nel servizio di Dio, per Dio, nel regno di Dio, sapete cosa fanno? Attivano tutti i doni di Dio per gli scopi di Dio. Non c'è definizione migliore di leadership che sia allo stesso tempo biblica e sfidante. E invece, le alternative spesso sono diverse. Ora, sapete, ci sono tre modi per relazionarsi con gli altri, tre. Il primo è la dominanza. Se tu domini qualcuno, con questa persona non puoi mai sviluppare una relazione autentica. Non puoi dire al tuo capo, andiamo a bere un bicchiere di birra assieme e divertirci un po'. Non è opportuno. C'è un altro modo di costruire le relazioni che è, quello della mutualità, dell'amicizia, no? Che è quello tra pari, no? Però ci vuole tempo. Oppure c'è il modo della reciprocità. Cioè, io sto con te fino a quanto tu mi dai certi vantaggi. Purtroppo, amici, spesso il modello che noi abbiamo per default è il primo, la dominanza sugli altri, oppure la reciprocità. Noi invece, il Vangelo, ci chiama a sviluppare una mutualità molto più coraggiosa, molto più sfidante, che non è l'invito al disordine, che non è l'invito a fare ognuno di testa propria, ma l'invito a sviluppare una comunione sostanziale, autentica, tra figli di Dio. Figlio mio, obbedisci, no? Obbedisci ai comandamenti. Lo stile fa la differenza. Però non soltanto, versetto 2 non è soltanto un discorso di tecnica, il versetto 2 è estremamente chiaro, perché ci dice: questo qua non deve rimanere tutto nella tua testa, deve essere assorbito nel tuo cuore. Versetto 2, guardate cosa dice: presta orecchio alla saggezza e inclina, cioè predisponi, lavora, fai in modo che il tuo cuore sia esposto all'intelligenza, alla sapienza. Guardate qualche pagina dopo, 4, versetto 23. Guardate il cuore che è il centro dell'essere, guardate quanto è importante. 4 versetto 23, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Cari amici, dobbiamo fare in modo che le verità di Dio, che la parola di Dio, sia depositata nel nostro cuore, non soltanto nelle nostre relazioni. Cioè deve portare alla formazione di un cuore nuovo, di un cuore trasformato, di un cuore toccato dal Vangelo. Dobbiamo sviluppare personalità che siano in sintonia, che incontrino la saggezza e ne siano completamente trasformate. Coltiva il tuo cuore più di ogni altra cosa. Vivi con integrità. Fai in modo che il tuo cuore sia la cosa più importante della tua vita. Stai attento al tuo cuore. Io ricorderò sempre, ero a casa molti anni fa, di un pastore molto in vista. A tavola si discuteva di tante cose, di teologia, impegni, chiese, però la cosa che mi ha colpito è stata una telefonata che ha ricevuto questa persona, ed era suo figlio, che si trovava, mi pare, in Spagna. Io ho visto questo personaggio austero, molto, come dire, preso in considerazione da tutti, quasi, come dire, con rispetto. L'ho visto sciogliersi perché ha iniziato a implorare suo figlio proprio con questi versi. Figlio mio, qualunque cosa ti accada, proteggi il tuo cuore, conserva il tuo cuore integro per il Signore, stai attento al tuo cuore. Erano frasi semplici, però che andavano direttamente al punto. Cioè non importano le circostanze della vita, quello che devi fare è coltivare il tuo cuore, proteggerlo, non corrompere mai l'integrità che il Signore ti ha dato. Le conseguenze, cari amici, di tutto questo sono molto forti, perché guardate un po', questo ci darà subito versetto 3, ci darà intelligenza, ci darà discernimento, ci darà conoscenza, la sapienza necessaria per vivere in un modo saggio. Cari amici, anche qua, non è la sapienza, non coincide con l'accumulo di informazioni. Non è l'ammontare dei dati che fa una persona saggia. Oggi siamo in un'epoca in cui le informazioni sono più disponibili, la quantità informativa è enorme, ma la saggezza è inversamente, come dire, è indirettamente, non va nella stessa direzione della quantità di informazioni che tu puoi raccogliere. Può essere pieno di informazioni, ma essere, come dire, nella tua vita caratterizzato da un punto di non sapienza. Siamo esposti a questi dati, siamo esposti a un eccesso di informazioni, di opportunità, ma cosa ce ne facciamo di tutte queste informazioni se non sappiamo come vivere per onorare il Signore? Cari amici, c'è un rapporto inverso tra la crescita della conoscenza, spesso, è la crescita della sapienza. Più conosci, più sei a rischio di sapienza. Perché pensi di avere ottenuto alcuni risultati, ma non è così. Il grosso problema di oggi non è che manca la tecnologia adeguata, non è che mancano le nuovi metodi per la formazione o per l'educazione, non è che manca il benessere di un certo. Il problema fondamentale di oggi è che ci sono poche persone che investono nella saggezza per la propria vita, nella propria vita. E questa saggezza è preziosa, è come un tesoro, versetto 4, guardate, tu la cerchi come l'argento, se tu devi scavarla come un tesoro, se è una cosa importante nella propria vita, vuol dire che bisogna mettersi in gioco, correre i rischi, tutti i rischi per conservarla, per ottenerla e mantenerla. Dio sa che non c'è nulla di più importante. Acquista la sapienza, acquista la saggezza e non disperderla. Bene, Ma se queste sono le condizioni, quali sono le conseguenze? Dal versetto 5 al versetto 11 ci dà alcune conseguenze molto dirette e possiamo sintetizzarle in questo modo. La persona saggia, la persona che vive secondo la saggezza, i principi della saggezza di Dio, secondo la sapienza di Dio, sarà una persona protetta. Avrà la protezione, la cura, l'attenzione speciale di Dio nella sua vita. Versetto 5, è un dono di Dio, e Dio dona la sua protezione alle persone che cercano la sua sapienza. Come inizia questa sapienza? Guardate un po', versetto 5, questa sapienza inizia con il timore di Dio. Il timore di Dio è il principio centrale della sapienza, il timore di Dio è il principio fondamentale. Il timore di Dio ha un aspetto che riguarda i nostri sentimenti, ma va oltre. Il timore di Dio è che tu segui, ti affidi al Signore, qualunque siano le circostanze della tua vita. E non metti mai in discussione questo fatto. Tu ti affidi al Signore, tu ti dedichi a Lui, qualunque siano i contesti dove ti trovi, ma tu sei dedicata completamente al Signore. Tu sei impegnato soltanto per la Sua grandezza, per onorare Lui. Ti fidi del Signore, ti fidi del Vangelo, qualunque cosa dicono gli altri, qualunque sia la pressione che c'è nella tua vita, tu non metterai mai in discussione che il Signore deve essere onorato e rispettato e obbedito. E questo timore del Signore è guida, una stella polare per la tua vita, perché lì è il principio della sapienza, non è l'approvazione degli uomini, non è il consenso degli altri, quello che è centrale è il timore di Dio. E questo timore di Dio, non, se è autentico, non può che produrre, sapete cosa? Non persone arroganti, supponenti, ma persone umili, perché il timorato di Dio sa che Dio è lì e tu non sei Dio, che noi abbiamo bisogno di Lui in ogni circostanza. Noi non siamo grandi, Lui lo è. Noi non siamo indipendenti, Lui lo è. E quindi l'umiltà deve fluire, dovrebbe scorrere, è la cifra del timorato di Dio. Se non incontri, se vuoi un termometro perché indichi quanto timore di Dio c'è in un individuo, in una persona, misura, o vedi se percepisci umiltà e disponibilità. Le persone troppo sicure di sé, le persone che sanno già tutto, le persone che sono già, come dire, che hanno raggiunto già le loro mete, qualche segnale, qualche dubbio ce lo devono dare. E questo, il timore di Dio, conduce alla conoscenza di Dio, versetto 5. Cosa significa conoscere Dio? La conoscenza di Dio non è una conoscenza astratta, non è una conoscenza personale. Conosci Dio personalmente. Cosa significa conoscere Dio personalmente? Significa che tu hai una intimità con Lui. Cioè, tu hai una relazione intima con Lui. Quali sono le caratteristiche di una relazione intima con Lui? L'autenticità. È la disponibilità assoluta a essere cambiato e toccata da questa relazione. Bene, se c'è il timore di Dio nella vita, versetto 6 e 7 ci dice che questo timore di Dio produrrà delle benedizioni. Cioè vuol dire ci darà intelligenza, ci dà scienza, ci darà, le sue promesse saranno per noi. Dio si impegnerà, Dio, ci saranno dei risultati tangibili nella vita. Cioè la persona saggia è una, sa che Dio può fare della sua vita, della sua realtà, una situazione piena di benedizione, di risorse. Ora, io qua devo stare attento perché non è l'invito alla teologia della prosperità. Non significa... Non c'è nessun automatismo, non è che se credi in Dio ti andranno bene gli affari, non è questo. Però in qualunque circostanza della tua vita, qualunque circostanza di, se tu temi il Signore, se tu ti impegni a vivere in modo saggio, Dio metterà a disposizione verso di te, verso i tuoi cari, infinite, le risorse infinite delle sue benedizioni e della sua protezione. E nulla potrà toccare questo. Ora, amici, questo non significa che non ci saranno le difficoltà. Questo non significa che non attraverseremo le prove. Anzi, io voglio dirti in modo chiaro, se tu vuoi una vita priva di difficoltà, priva di prove, evita il cristianesimo. Perché forse non c'è nessuna via, no, che più di altra può predisporre alle prove, alle difficoltà. Quindi non è questo il punto. Se vuoi seguire il Signore, sii pronto a soffrire per Lui. Se non sei pronto a soffrire per Lui, pensaci. Però il punto non è questo, il punto è che anche nel percorso della sofferenza che il Signore ti metterà innanzi, Dio ti potenzierà, Dio ti proteggerà, Dio ti offrirà le sue benedizioni e le sue risorse, ti circonderanno. E non ci sarà nessuna condizione migliore in quella in cui ti trovi, in cui tu vorresti essere, perché sai che sei lì con l'approvazione di Dio. Sapienza e protezione per gli uomini retti, versetto 7, non significa che arriviamo alla perfezione. Versetto 7, guardate qua: egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per tutti quelli che camminano nell'integrità. Ci saranno i fallimenti, ci saranno le imperfezioni, certo, però saranno persone, queste persone sono persone segnate dalla saggezza, dalla sapienza, dal timore di Dio, sanno che qualunque cosa capiti nella loro vita, sanno che Dio è al loro fianco e nessuna cosa può metterli in discussione. Cari amici, io desidererei che ognuno di noi sviluppasse questa passione per la sapienza, perché quello che ci manca spesso è questa saggezza che arriva alla concretezza partendo dal timore di Dio. Versetto 9 e 10 ci dice che però non è sufficiente tutto questo. Guardate cosa dice il versetto 9 e il versetto 10. Allora comprenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine, tutte le vie del bene. Perché la saggezza ti entrerà nella mente e la scienza sarà la delizia del tuo cuore. La riflessione veglierà su di te, l'intelligenza ti proteggerà. È importante qua, versetto 10 e versetto 11, ti entrerà nella mente, e versetto 11, e sarà la delizia del tuo cuore. Un commentatore dice che la ripetizione del termine cuore in questo brano significa soltanto questo. Significa che c'è bisogno di un cuore nuovo per vivere nella pienezza della saggezza di Dio. Significa che il motore, la chiave fondamentale per vivere in questo modo non è l'aggiornamento degli uomini, non sono le tecniche degli uomini, ma è la rigenerazione. Noi diventiamo saggi, non perché acquisiamo la sapienza con le tecniche dell'uomo, ma perché siamo trasformati e rigenerati dallo Spirito di Dio. Cari amici, è questa trasformazione, questa rigenerazione, questa nuova nascita, è la cosa più importante che possa accadere nella vita di una donna o di un uomo, perché è la porta che apre la via per una vita fatta di saggezza, di benedizione e di sapienza. Non possiamo bypassare questo elemento. La nuova nascita. Io non so com'è la tua condizione davanti al Signore. Io non so se la tua vita è stata già segnata dalla rigenerazione, dalla trasformazione che lo Spirito Santo produce. Io non so in che punto ti trovi, no? nel cammino della tua vita, però io voglio farti un appello, un accorato appello. E con la stessa frase che il Signore Gesù dice: se tu non nasci di nuovo, se tu non nasci di nuovo, se non c'è la rigenerazione nella tua vita, tutto è inutile. Cari amici, chiamiamo le cose con il loro nome e incoraggiamo le persone a esporsi alla potenza dello Spirito Santo per essere da esso trasformate e rigenerate. La rigenerazione non si può camuffare. La nuova nascita non è qualcosa, come dire, che si può acquistare a buon mercato, no? O c'è o non c'è, è binaria. Ma quali sono le minacce? Quali sono le vere minacce per la via della saggezza? Ed è il terzo punto. Beh, le minacce sono due, ci dice questo brano. Le minacce sono, la prima è la minaccia dell'impietà, dal versetto 12 al versetto 15. Dal versetto 12 al versetto 15 si parla dell'uomo empio. C'è una descrizione che si riferisce a quelle persone che mancano di integrità, che mancano di saggezza. Guardate un po', cosa fanno questi? Versetto 13, lasciano i sentieri della rettitudine, camminano nelle vie delle tenebre, versetto 14, godono a fare il male, si comportano con la perversità, con malvagità. Queste persone sono persone empie, sono uomini e donne che hanno abbandonato la via della saggezza. E ci dice che quello che caratterizza le persone empie è proprio questo: la doppiezza nel parlare, nello stile di vita, questa ipocrisia, avere la vita a livelli multipli, ma non solo, no? Si nutrono, anche se si mettono davanti come uomini o donne di una certa con importanza, in realtà sono dei parassiti, si nutrono del sangue degli altri, no? Anche se ti dicono tante cose, anche se ti vanno a promettere molto, in realtà sono persone che realizzano poco, hanno un linguaggio ambiguo, dubbio, hanno uno stile di vita molto discutibile, no? Ti dicono che si prendono cura, in realtà ti manipolano o ti sfruttano. Sono dei parassiti, non sono dei pilastri. Queste persone, ci dice, sono persone empie, sono nutrite dalla seduzione, sono nutrite dall'interesse personale, non dal timore di Dio. Hanno uno stile di vita che mira a portare loro stessi in vista, non la gloria di Dio. Allora guardati da queste persone. Guardati da questo tipo di impietà, guardati dalla doppiezza, guardati da comportamenti parassitari, guardati da chi ti dice molto ma concretizza poco, guardati da chi è doppio, guarda da chi mira soltanto a nutrire il proprio interesse, guardati da queste persone che dicono che si prenderanno cura di te per poi farti del male. Guardati da queste, perché loro attraversano, loro camminano, ci dice il testo, per vie tenebrose, per vie tortuose. Con queste persone non vale la pena neanche sprecare il proprio tempo. Con queste persone non vale la pena neanche costruire dei ponti, perché? Perché saranno segnati dall'impietà. Quindi stai attento all'impietà. Guarda la tua vita da questo. Non metterti in gioco con questa dimensione. E la seconda cosa che ci dice, la seconda cosa che minaccia la via della saggezza, è il versetto, dal versetto 16 al versetto 19, che parla di una donna, ma in realtà il principio va molto al di là della donna. Ed è, guardate un po' cosa ci dice, no? Guardati in pratica dalla donna adultera, no? Dalle che è infedele, che ha le parole seducenti, no? Che ha abbandonato il compagno della sua gioventù, che ha dimenticato il patto del suo Dio. Cari amici, questo significa stiamo attenti. C'è una minaccia molto forte, che non è soltanto quella dell'impietà, ma l'altra minaccia molto forte alla via della saggezza è la gestione dei nostri impulsi. E tutti ne soffriamo. Vivere in modo saggio significa gestire in modo biblico la propria vita, la propria intimità, la propria sessualità. Ognuno di noi è soggetto, come dire, è esposto a questo tipo di impulsi. Siamo circondati da un mondo in cui c'è un'abilità molto raffinata nei confronti della seduzione. E questo è un ambito dove c'è un fallimento comune, dove tutti falliamo. Dalla comprensione può essere ok, però dobbiamo stare attenti che seguire le vie della seduzione, abbandonarsi alla gestione degli impulsi, così come dice questo testo, è l'anticamera alla morte. La soluzione è quella di sviluppare matrimoni solidi, segnati dalla fedeltà, dall'integrità, dal rispetto, dalla passione comune per il Signore. Molte volte la Bibbia parla di queste cose, dobbiamo farlo anche noi, perché spesso si abbandona questa prospettiva e si lascia alla gestione individuale. Non può essere così. Abbiamo bisogno di uomini e donne che sia in coppia, marito e moglie, sia singolarmente, siano segnati dalla fedeltà e dall'integrità. Siano segnati da questa luminosità che il Vangelo produce e richiede. Abbiamo bisogno di una gestione ordinata dei nostri impulsi. Non possiamo seguire l'andazzo, l'onda. È una delle cose che fa la differenza è come un cristiano si pone nei confronti di queste cose, non per essere bigotti o moralisti. Però ci sono alcuni principi che vanno rispettati se vuoi vivere nella saggezza, se vuoi raccogliere le benedizioni di Dio sulla tua vita. Purtroppo è un settore dove tutti sbagliamo. Quante minacce. Quante minacce, quante alternative alla fedeltà, all'impegno l'uno per l'altro nel matrimonio, quante minacce per i single, quante minacce, quante tentazioni. Eppure non c'è area più strategica, più critica nella vita di una chiesa, che quella di coltivare delle fedeltà bibliche all'interno della coppia e nei single. Dovremmo fare di tutto per incoraggiare. Che la fedeltà non sia soltanto una fedeltà a parole, di circostanza, ma sostanziale, di dedicazione reciproca nel rispetto del patto di Dio, della sua alleanza. Abbiamo bisogno di uomini e donne che evitino la strada della seduzione, che vivino con integrità anche la propria intimità, che facciano, che segnalino la differenza che il Vangelo produce. Che il Vangelo richiede anche in quest'ambito. Non c'è nulla che può minacciare l'autenticità di un ministero, o di un servizio, o di una dedicazione, che vivere con corruzione, con superficialità questa parte. Stiamo attenti, amici. Stiamo attenti all'impietà, la minaccia dell'impietà, della doppiezza, del dire le cose in un modo e fare altro, ma stiamo attenti anche a questa dimensione, dall'integrità, alla fedeltà nel nostro matrimonio, al vivere non in modo seduttivo, al dedicarsi al Signore con tutto il cuore, al chiedere al Signore: io voglio un cuore puro anche in quest'ambito. Se tu hai sbagliato, se ci sono stati fallimenti, sappi che il Signore perdona, se c'è pentimento sincero, e può darci le forze per vivere in un modo rinnovato anche questa dimensione. Le conclusioni, amici, le conclusioni sono semplici, versetto 20 e versetto 22. Come camminerai per la via dei buoni? Come rimarrai nei sentieri dei giusti? Gli uomini retti infatti abiteranno la terra. Quelli che sono integri vi rimarranno, ma gli empi saranno sterminati dalla terra e gli sleali ne saranno estirpati. Mi piace particolarmente il termine camminare. che è la descrizione del pellegrino, se vi ricordate, di uno che è in cammino, che ha una destinazione specifica, che sa dove andare, ma non c'è ancora arrivato. E siamo così tutti noi, siamo pellegrini nella via della saggezza. È un cammino che a volte, come dire, ci può essere segnato dalla stanchezza, a volte dalla preoccupazione, altre volte dalla gioia, ma è un cammino, bisogna andare avanti qualunque siano le circostanze. Ed è un cammino che, fatemi dire, amici, spesso è in controtendenza, è controculturale a tutto quello che succede nella società contemporanea. I cristiani non fuggono dal mondo perché hanno paura dal mondo, ma i cristiani vivono la differenza che il Vangelo dona in un modo talmente luminoso che per forza di cose hanno tensioni con il mondo. E questo ci dice il testo, guarda la tua postura nella vita. Qual è la tua postura nella vita? È segnata dal timore di Dio? È segnata dalle sue benedizioni, dalla sua protezione? Qual è la postura della tua vita? È segnata dall'integrità, da questa passione per la saggezza, per coltivi il tuo cuore più di ogni altra cosa? Peter Berger, negli anni 70, ha utilizzato un termine, un sociologo, lui ha detto la società contemporanea è una società dove ci sono i cuori e le menti senza dimora, le homeless mind. Siamo una società segnata da questo. E lui dice in questo suo testo che ci sono alcune cose che caratterizzano questa società. La prima è l'attenzione estrema al presente. La nostra generazione è una generazione che prende poco in considerazione il passato e il futuro. Vive, espande il presente, come se tutto succeda oggi. Non c'è nessuna sensazione o interesse per la tradizione, per la storia, né per quello che succederà. Basta vivere il presente. E lui dice questa è la prima caratteristica. Poi l'altra cosa è che siamo in una società caratterizzata dalla molteplicità delle scelte. C'è un eccesso di disponibilità, ma questa molteplicità delle scelte sta producendo uomini e donne incapaci di fare delle scelte vere nella vita. Abbiamo tutto a disposizione, ma non sappiamo scegliere nulla. E il terzo punto è che vogliamo soltanto cose reversibili, cioè che non ci impegnino per sempre. Guai a proporre un messaggio, un impegno che sia eterno. Le cose nel mondo contemporaneo apprezza in modo molto forte la reversibilità. Cioè qualcosa, tu puoi fare il rewind, puoi ritornare indietro. Gesù non è così. Gesù ha questa mente, ha questi cuori senza dimora, da una dimora eterna. Ti dà là una possibilità unica. Ti dà non soltanto una prospettiva per il presente, ma ti dà un piano per il passato e una destinazione per il futuro. Il Signore è unico perché non ti dà soltanto una molteplicità di scelte, ma ti dice che esiste l'unica via che se abbracciata, ti farà arrivare in cielo. Il Signore è unico perché ti dice non soltanto quello che ti dice che le cose importanti nella vita non sono reversibili, ma impegnano per l'eternità, come il suo amore per ognuno di noi. Le homeless mind, la mente e i cuori dei senza dimora, trovano una casa nel Signore. E arrivo alla conclusione, amici. Vi ricordate la definizione di santo, o di saggio, o di giusto? È la persona che avvantaggia la comunità, svantaggiando se stessa. Chi vi ricorda questa persona, questa definizione? Chi ci ricorda questa definizione? Chi è il saggio per eccellente? È il Signore Gesù. Chi è colui? Chi è colui che per avvantaggiare, per beneficiare tutti, ha svantaggiato se stesso? È il Signore Gesù. Seconda Corinzi 8, versetto 9, e arriviamo alla conclusione. Infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Cari amici, io non so come sei tu a saggezza, ma io ho conosciuto l'unico saggio. L'unico saggio, l'unico che è veramente tale, che essendo ricco si è fatto povero affinché noi che eravamo poveri potessimo diventare ricchi. Allora io so una cosa questa mattina, che se noi ci connettiamo a Lui, se noi ci connettiamo a Lui che è l'unico e vero saggio, la via della saggezza può essere disponibile per ognuno di noi. Che il Signore possa benedirci e guidarci ad abbracciare la croce e a seguirlo con tutto il cuore. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita. Vogliamo pensare a come ci relazioniamo nei confronti della saggezza. Forse il mondo cerca il fascino, l'attrazione, il magnetismo, il glamour, la creatività, l'innovazione, la seduzione, l'ambiguità. Il cristiano cerca la saggezza, cerca la via del Signore, il timore di Dio. Io vorrei che ognuno di noi potesse sviluppare non il fascino alla Vanity Fair, ma la via della saggezza. La via della saggezza, secondo il Vangelo. Signore, ti chiediamo questa mattina che tu possa produrre e, Signore, autenticare in ognuno di noi la trasformazione che il tuo Santo Spirito produce. Ti preghiamo di darci un cuore nuovo, appassionato per te, segnato dal tuo timore e dedicato al tuo servizio. Liberaci dall'impietà, dall'ambiguità, dalle false seduzioni. Ti chiediamo, Signore, che il tuo amore possa segnare la nostra vita e la tua saggezza possa produrre la protezione e la cura che solo tu sai dare. Nel nome di Gesù ti prego questo. Amen. Amen. Thank you.